al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Eccoci qua, ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana in diretta. Mario Scattone alla parte tecnica, in regia ci sono Maria Serena Tullio ed Elena Colson. La Templeton Foundation degli Stati Uniti ha offerto al professore di filosofia all'Università di California Riverside John Martin Fisher una somma ingente, 5 milioni di dollari, per un programma triennale di studio sui segreti dell'immortalità, insomma per trovare risposte a domande millenarie: se e in quale forma le persone sopravvivono o possono sopravvivere alla morte del corpo, quanto credere nell'immortalità influenza il carattere, gli atteggiamenti e le credenze di uomini e donne, perché la gente è portata a credere ad una vita ultraterrena, e poi ancora se è o meno irrazionale desiderare l'immortalità. Ieri ne parlavano due importanti quotidiani italiani, il Corriere della Sera con un articolo del filosofo della scienza Giulio Giorello e Repubblica con Flores D'Arcais. Abbiamo in linea due ospiti con cui vogliamo riflettere attorno a questi argomenti. Saluto Giuseppe Lorizio, docente di teologia fondamentale alla Pontificia Università Lateranense, dove anche membro dell'area di ricerca Sefir, Scienza e Fede nell'interpretazione del reale. Benvenuto Lorizio. E saluto anche Gennaro Auletta, che insegna logica e filosofia delle scienze alla Pontificia Università Gregoriana, direttore scientifico della specializzazione Scienza e Filosofia. Vorrei ricordare che è stato anche direttore del comitato scientifico del progetto STOC, un importante programma di insegnamento, ricerca e divulgazione culturale coordinato dal Pontificio Consiglio della Cultura, di cui fanno parte eminenti scienziati, filosofi e teologi. Benvenuto Auletta.
Grazie.
Allora, Lorizio, vogliamo intanto chiarire anche un po' l'identità di questa fondazione?
La Fondazione Templeton non da tempo si occupa del rapporto tra religione, scienza, filosofia e teologia, ha il grande merito di affrontare i temi in maniera interdisciplinare e quindi mettendo in campo le diverse forme del sapere e tentando di farle dialogare tra loro. Se un limite o qualche limite si può riscontrare in questi progetti e anche in ciò che la Fondazione produce, è che c'è una sorta, a mio avviso, parlo da teologo, di ingenuità fideistica che talvolta comporta una mancanza di attenzione soprattutto alle distinzioni più proprie delle diverse discipline, e quindi può comportare una sorta di olismo, nel senso di un mettere insieme in maniera non sufficientemente critica le diverse prospettive.
Auletta, lei come ha reagito a questa notizia?
Con una certa sorpresa, senz'altro, ma in un certo senso me l'aspettavo anche, cioè un po'. La Templeton finanzia diverse iniziative, per quindi anche logico che, diciamo, prima o poi ci si sarebbe dovuto occupare di un tema del genere, che bene o male credo che sia forse il tema più sentito, il tema comune più sentito da tutte le religioni del mondo, quindi insomma, cioè, qual è il nostro destino in ultima analisi, e quindi anche se ci sarà una vita dopo la morte con tutti gli annessi e connessi. Non ho capito, per la verità, leggendo i giornali, perché la mia conoscenza si limita a questo, se il tema riguarda, diciamo, soltanto l'aspirazione cristiana tradizionale alla sopravvivenza dopo la morte, oppure a una vita dopo la morte, oppure riguarda anche la questione, diciamo così, più in termini, diciamo, transumanistici, per così dire, delle tecnologie che possono prolungare la vita umana, che è un altro genere di questione. Ecco, questo mi è rimasto un po'.
Lei cosa ha capito, Lorizio? Io ho dedotto che forse ci si avvia più verso questa seconda direzione.
Ecco, io ho capito che, se mi sono confermato in quella mia impressione a volte di confusione che si fa in queste prospettive, in questi progetti della Templeton, che le due cose dovrebbero essere, secondo loro, secondo come appunto ho avuto modo di comprendere, intrecciate, anche perché mi sembra che il filosofo John Martin Fisher, che è stato incaricato di coordinare il progetto, si dichiara anche non credente, quindi da questo punto di vista, ecco, mi sembra che la cosa potrebbe risultare per certi aspetti interessante, perché comunque la questione del destino è una questione che riguarda tutti ed è una questione di frontiera. E poi non vedo se una prospettiva di filosofia che si dichiari non aperta ad un al di là trascendente possa in qualche modo avere tutti gli strumenti per poter riflettere su un destino dell'uomo che non è solo quello transumanistico di cui parlava il collega.
Fisher ha detto: le persone hanno pensato all'immortalità nel corso di tutta la storia, abbiamo un bisogno innato di sapere cosa ci succederà dopo la morte, un dibattito che va avanti da secoli e che ha riguardato soprattutto la letteratura, in particolare la fantasy, e ovviamente la teologia in termini di al di là, paradiso, purgatorio o karma. Nessuno ha ancora offerto uno sguardo complessivo al tema che metta insieme scienza, teologia e filosofia. Auletta, da questo punto di vista forse creare un'equipe di studio transdisciplinare può essere ritenuto un beneficio?
Sì, senz'altro. Cioè, io diciamo faccio questo da anni, quindi senz'altro guardo questo con favore, non c'è dubbio.
I rischi
sono un po' anche quelli segnalati in precedenza dal collega, cioè i rischi sono sempre quelli, diciamo, di eccessive semplificazioni e di salti da un lato all'altro troppo insomma di cortocircuiti, detti in altri termini. Quindi è chiaro che sono temi, questo poi in particolare, ma anche altri, insomma, si tratta di temi delicati, temi che richiedono, diciamo, opportune mediazioni. In generale nel mondo anglosassone, quando si parla del dialogo scienza e fede, si tende un po' a mettere in sordina gli aspetti filosofici, mentre invece la filosofia sarebbe proprio, diciamo, un po' il ponte, per così dire, o meglio potrebbe rappresentare il ponte tra queste due questioni. E infatti noi cattolici in genere diamo molto più spazio alle questioni filosofiche, abbiamo una tradizione su questo, direi per fortuna, un po' diversa, e quindi quando si saltano poi le mediazioni filosofiche il rischio è appunto quello di saltare da una questione all'altra senza soluzione di continuità. E detto questo, però, io ritengo che la cosa sia meritoria in sé, cioè, voglio dire, ripeto, i rischi ci sono sempre, bisogna, come dire, li ricorriamo tutti, peraltro non è che cioè, li corre solamente una parte, è una cosa importante, perché voglio dire, la tesi che purtroppo prevale sul fronte, diciamo, di quelli che hanno fatto la loro bandiera una sorta di laicismo militante, estremista a tutti i costi, antireligioso, cioè mi riferisco ai vari dogmi, se tutti ammessi e connessi, ecco, quelli che questo partito, ciò che va sbandierando è che in realtà la religione e la teologia non avrebbero nulla a che fare con la scienza e addirittura sarebbero per natura antitetiche all'impresa scientifica, quindi diciamo vanno per natura combattute. Quindi mostrare invece che questo dialogo non solo è possibile, ma è proficuo, penso che sia una cosa importante.
È d'accordo, Lorizio?
Sì, credo che sia stato correttamente impostato il tema proprio nel momento in cui si ha fatto leva il collega sulla necessità di una mediazione filosofica nel rapporto tra la religione che si riflette nella teologia e le scienze che fanno il loro lavoro nei diversi ambiti del sapere. Devo anche dire che a me sembra poi, oltre che interessante naturalmente sempre il far lavorare insieme diverse prospettive e anche l'investire del denaro in ricerche che immediatamente non hanno o non dovrebbero avere una finalità pratica economica, infatti c'è il grande problema, no, del sovvenzionamento alla ricerca di base, no, che non può essere immediatamente sfruttata a livello industriale o aziendale. E a parte questo, voglio dire, mi sembra importante il fatto che mi sembra anche un po' stupefacente il fatto che i giornali abbiano dato molto risalto, non solo i due che lei ha citato, alla notizia, ecco perché, come diceva Auletta, non è la sola esperienza che si fa in questo campo e non è nemmeno una grande novità il lavorare sul tema del destino dell'uomo, del futuro dell'uomo in diverse prospettive. Per esempio noi come Sefir, nel gennaio prossimo dedicheremo proprio al tema del futuro tra scienza, filosofia e teologia, un importante convegno che si terrà nella nostra università, ma poi ci sono tante altre iniziative al riguardo.
Ma come mai la problematica dell'immortalità è diventata così importante, Auletta?
Ma questo penso sia un po' connesso con gli sviluppi, appunto per questo mi ponevo poi quella domanda all'inizio, a questi nuovi sviluppi, diciamo, collegati alla questione, se vogliamo, da una parte, anche se il termine è improprio, transumanismo e forse proprio quello che si chiama human enhancement, cioè sviluppo, miglioria dell'essere umano. Dico più propriamente perché poi in realtà questo forse non è chiaro a tutti. Esiste oggigiorno un progetto, una strategia di investimento da parte delle istituzioni europee piuttosto importante in questo settore, in questo campo. Quindi sarebbe bene che anche noi cattolici, come dire, fossimo in grado di capire meglio cosa succede e valutare anche le possibili conseguenze, che sono tantissime, qui sono conseguenze sull'individuo, sulla società, sull'etica, eccetera. Quindi è una questione che va presa tremendamente sul serio. Perché noi oggi abbiamo di fatto già le tecnologie che permetterebbero progressi considerevoli da diversi punti di vista, per esempio la possibilità trasformazione di cellule riportandole a uno stato, come si dice, pluripotenti, ossia cellule in grado, come quelle del feto, di poter dare vita a tutta un'altra serie di cellule, e quindi per esempio queste tecnologie permetterebbero di rigenerare organi. Lei capisce bene che persone che soffrono magari di un cancro al fegato, eccetera, avrebbero domani la possibilità di una rigenerazione completa dell'organo, che non è proprio una cosa banale. E naturalmente si parla anche di prolungare la durata della vita e di altre questioni. Quindi è chiaro che oggi noi entriamo sempre di più in un ambito dove l'uomo ha potenzialmente a disposizione, e con tutti i rischi che questo presenta, dei mezzi tecnologici per poter potenziare le sue capacità biologiche. Fino a che punto lo si potrà fare? Se è lecito farlo? Cioè, questo è tutta un'altra cosa, un altro ambito di problemi, ovviamente, che va valutato con molta, 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 molta attenzione e con un grande senso di responsabilità da tutti i punti di vista.
Effettivamente.
C'è questa cosa però in ballo, capisci? Quindi che è una novità straordinaria, perché voglio dire, da una parte è in continuità con quello che l'essere umano è ed è stato da sempre, perché voglio dire, l'essere umano si chiama essere umano, e noi quando facciamo studi sul passato, studi sulla nostra preistoria, noi possiamo parlare di essere umano nel momento in cui scopriamo che questi erano capaci, per esempio, di costruire pietre bifacciali perfettamente simmetriche, quindi anche con una capacità di astrazione, e l'uomo è tale perché ha sempre prodotto habitat artificiali di vario tipo, tra cui l'agricoltura è una delle manifestazioni più impressionanti, le città e così via. Quindi da questo punto di vista queste tecnologie sono in continuità, però la grande discontinuità è nel fatto che si applicano a noi stessi oggi, e non solo per scopi medici, non solo per scopi, tra virgolette, di riparazione dell'organismo, ma ripeto, di potenziamento di alcune capacità o facoltà.
E comunque l'aspetto medico pare importante in questo tipo di ricerca che ci si avvia a fare, proprio perché c'è l'intenzione, leggiamo, che una parte di questo ambizioso progetto sarà proprio focalizzato a quelle esperienze di quasi morte. Il coma, per esempio, l'orizio.
Anche su questo c'è già un'abbondante letteratura, tutta una serie di libretti sulla vita, oltre la vita, e i racconti delle esperienze di persone in coma con delle affinità che si sono volute rilevare in questi racconti, che comunque destano sempre molte perplessità, perché sono comunque orientate dalla posizione religiosa o non religiosa di chi queste ricerche ha condotto. E c'è il fatto che, come giustamente si diceva, che cosa sarà di noi lo vogliamo sapere da sempre e interroghiamo soprattutto attraverso il pensiero filosofico e il pensiero religioso, la nostra tradizione su questo, e troveremo una letteratura infinita. Ma la modalità attraverso la quale la domanda sull'immortalità si ripropone, questa che è, diremmo in un certo senso, la novità del nostro tempo. Il collega faceva riferimento alle tecnologie, certo le biotecnologie sono fondamentali da questo punto di vista, ma anche pensiamo a tutto l'ambito delle neuroscienze, come tutto questo richiede una diremmo riconsiderazione dei temi classici del rapporto mente, corpo, anima e di come in un certo senso la corporeità viene a riguardare anche il destino dell'uomo. E in questo senso la religione cristiana ha un messaggio molto, molto forte che riguarda proprio la corporeità dell'uomo, cioè il fatto che il nostro destino non viene semplicemente disegnato ed espresso nella nostra fede dalla immortalità della parte spirituale dell'uomo, ma lo specifico della nostra fede sta nella resurrezione dei morti o addirittura, come si pronuncia la professione di fede, la resurrezione della carne. Quindi la corporeità entra nel nostro destino e allora tutto quello che ci aiuta in qualche modo a comprenderla nella sua relazione anche con la dimensione spirituale della nostra esistenza è certamente benvenuto.
Fisher, parlando col Washington Post, ha precisato che nella ricerca non ci sarà nulla di esoterico. Perché sorride? Perché invece teme che il rischio ci possa essere?
No, ma lui prendeva le distanze forse dal fatto che aveva, da come ho capito, aveva notato una certa curiosità, come se allora si stesse facendo qualcosa di nascosto, nel senso del misterico, dell'esoterismo. Cioè la scienza si caratterizza per il suo carattere pubblico e sì, quindi non c'è nulla che si possa considerare esoterico, salvo poi il fatto che naturalmente i risultati delle ricerche vanno calibrati e ben acquisiti prima di essere divulgati, altrimenti si incorre in rischi come l'incidente del...
Quanto invece ci potrà essere di condizionamento e contaminazioni da parte di approcci filosofici orientali, Auletta?
Ma questo è difficile valutarlo, comunque... Penso la Templeton non sia una fondazione seria, quindi è difficile che permetterà sia, diciamo, spinte di tipo esoterico, sia approcci seriamente orientalistici. Poi quando si dice filosofie orientali, qui bisogna intendersi. La filosofia, diciamo, l'Oriente ha anche delle filosofie nel vero senso della parola, soprattutto l'India e in parte la Cina e il Giappone. Filosofie paragonabili alle nostre per alcuni versi. E quando invece poi si parla di filosofia orientale, invece si intende in generale questo, come dire, questo mix tipicamente poi occidentale di pratiche, sì, diciamo, di medicine alternative, di spirito yoga e di tutta questa roba qui. Ma questo veramente ha poche radici, diciamo, questo è semplicemente uno dei soliti prodotti di largo consumo come le saponette eccetera che vengono vendute nei supermercati e sono a beneficio, diciamo, di una superficiale cultura europea occidentale, ecco.
Cosa si aspetta?
Io per la verità non mi aspetto nulla di veramente clamoroso, però mi aspetto che, diciamo, penso che sia una ricognizione se fatta sul serio, e mi auguro che ciò avverrà, penso che sia una ricognizione comunque molto interessante, perché capire, diciamo, soprattutto come l'uomo contemporaneo si posiziona rispetto a questa questione, cioè avere un po' di dati in più, capire un po' meglio come la gente, per così dire, vive questa questione, io penso che sia una cosa importante, penso che è una cosa che meriti di essere capita e approfondita e che fornisce spunti di riflessione a tutti, cioè dai teologi, ai filosofi, agli stessi scienziati che ne vogliono sapere qualcosa. Quindi io penso che questo sia il vero centro di interesse. Se il progetto produce un risultato in quel senso sarebbe molto molto importante. Invece poi chiarire qualcosa veramente sul tema in sé, cioè su quello che la natura della possibile vita dopo la morte, ecco, io questo mi aspetto francamente dei risultati non strabilianti da questo punto di vista qui, magari degli spunti di riflessione, ma non credo che ci saranno novità veramente importanti, ecco, questo.
Lorizio, mentre Curiosity va su Marte, decolla questo progetto sull'immortalità, insomma.
È interessante, certo, più noi sappiamo dell'uomo, del cosmo e di noi stessi nel cosmo, più ne sappiamo in un certo senso anche di Dio, proprio perché siamo relazionati a tutto quanto ci circonda. Quello che mi aspetto è la mia curiosità principale, faccio il curiosity del progetto, è che sono curioso di vedere quale modello di teologia si metterà in campo l'attuazione di questo dialogo intorno al destino dell'uomo con le altre forme del sapere. Poi ovviamente, ecco, mi aspetto anche che ci sia comunque sia la ricerca attraversata da quel senso del mistero che non deve mai mancare di fronte a queste realtà.
Certamente, grazie a Giuseppe Lorizio della Università Lateranense, grazie a Gennaro Auletta dell'Università Gregoriana per averci aiutato a riflettere su questi temi certamente affascinanti. Buona estate ancora.
Grazie.
E buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie a lei.